Capitolo 23. Il lunedì c'era la solita seduta della commissione del 2 giugno. Alexei Alexandrovich entrò nell'aula della riunione, salutò come al solito i membri e il presidente e sedette al suo posto, poggiando le mani sulle carte preparate davanti a lui. Fra queste carte c'erano anche la notizia necessaria e lo schema della proposta che aveva deciso di fare. Del resto non gli occorrevano neppure gli appunti, ricordava tutto e non aveva bisogno di ripetersi mentalmente quello che avrebbe detto. Sapeva che, al momento opportuno, visto davanti a sé il viso dell'avversario che invano avrebbe cercato di darsi un'aria indifferente, il discorso sarebbe venuto fuori da sé, molto meglio che se lo avesse preparato adesso. Prevedeva che il contenuto del discorso sarebbe stato elevato, che ogni parola avrebbe avuto un significato. Frattanto, ascoltando la solita relazione, aveva l'aspetto più innocente, più inoffensivo. Nessuno avrebbe potuto sospettare, guardando le mani bianche dalle vene gonfie che palpavano così delicatamente con le dita lunghe le due estremità dei fogli di carta bianca posti davanti a lui, e quel capo chino da un lato con una impronta di stanchezza che da un momento all'altro sarebbero usciti dalle sue labbra discorsi tali da scatenare una terribile tempesta, da suscitare tra i commissari grida e reciproche interruzioni, tanto da costringere il presidente a richiamare all'ordine. Quando la relazione fu terminata, Alexei Alexandrovich, con la sua voce calma, stridula, dichiarò che egli aveva da comunicare alcune sue considerazioni sulla questione della sistemazione degli allogeni. L'attenzione si rivolse a lui. Alexei Alexandrovich tossì e, senza guardare l'avversario, ma scelto, come sempre faceva nel pronunciare i suoi discorsi, il primo individuo che stava seduto dinanzi a lui, questa volta un vecchietto piccolo, tranquillo, che non aveva mai nessuna opinione, cominciò ad esporre le sue considerazioni. Quando si arrivò alla legge fondamentale e organica, l'avversario saltò su e cominciò a ribattere. Stremov, anche lui membro della commissione e anche lui colto nel vivo, cominciò a giustificarsi e nell'insieme ne venne fuori una seduta tempestosa. Ma Alexei Alexandrovich trionfò e la sua proposta fu accolta. Furono nominate 3 nuove commissioni e il giorno dopo, in un certo ambiente di Pietroburgo, non si fece altro che parlare di questa seduta. Il successo di Alexei Alexandrovich fu persino maggiore di quello che egli si aspettava. La mattina dopo, martedì, Alexei Alexandrovich, svegliatosi, ricordò con soddisfazione la vittoria del giorno innanzi e non poté non sorridere, pur tentando di mostrarsi indifferente, quando il direttore della cancelleria, adulandolo, lo informò delle voci giunte fino a lui su quello che era accaduto in seno alla commissione. Intrattenendosi con il capo della cancelleria, Alexei Alexandrovich dimenticò completamente che quel giorno era martedì, giorno da lui fissato per l'arrivo di Anna Arkadievna, e si meravigliò e dispiacque quando il servitore venne ad annunziarne l'arrivo. Anna era giunta a Pietroburgo la mattina presto, era stata mandata per lei la carrozza in seguito a un suo telegramma, perciò Alexei Alexandrovich doveva pur sapere del suo arrivo. Ma quando giunse, egli non le andò incontro. Le dissero che non era uscito dalla sua camera e che era occupato con il capo della cancelleria. Ella fece sapere al marito che era arrivata, andò nel proprio studiolo e si occupò di disfare le valigie in attesa che egli venisse da lei. Ma passò un'ora ed egli non si fece vivo. Ella uscì in sala da pranzo col pretesto di dare un ordine e parlò a voce alta proprio perché egli udisse e la raggiungesse là. Ma non comparve, sebbene ella si fosse accorta che era venuto fin sulla porta dello studio ad accompagnare il capo della cancelleria. Ella sapeva che, come al solito, sarebbe andato via presto per recarsi in ufficio e desiderava vederlo prima per definire i loro rapporti. Fece un giro per la sala e si diresse decisamente verso lo studio. Quando vi entrò, egli, in uniforme d'ufficio, evidentemente pronto per andar via, era seduto accanto a un tavolino sul quale aveva appoggiato i gomiti e guardava tristemente davanti a sé. Ella lo vide prima che lui la scorgesse e capì che pensava a lei. Vistala, egli volle alzarsi, cambiò idea, ma il suo viso si infiammò, cosa del tutto nuova per Anna, e in fretta s'alzò dirigendosi verso di lei e guardandola non negli occhi, ma più in alto, sulla fronte e sull'acconciatura. Le si avvicinò, le prese la mano e la pregò di sedersi. «Sono molto contento che siate venuta», disse sedendosi accanto a lei e, desiderando evidentemente di dire qualcosa, esitò. Parecchie volte egli fece per parlare, ma tacque. Sebbene nel prepararsi a quell'incontro ella avesse imparato a disprezzarlo e ad accusarlo, non sapeva cosa dirgli e aveva pietà di lui. E così il silenzio durò abbastanza a lungo. «Serioza sta bene?» egli disse e senza aspettar risposta soggiunse. «Oggi non pranzerò a casa e ora devo andar via». «Io volevo andare a Mosca», ella disse. «No, avete fatto molto, molto bene a venire», egli disse e di nuovo tacque. Vedendo che egli non aveva la forza di cominciare a parlare, cominciò lei stessa. «Alexei Alexandrovich», disse guardandolo e senza abbassare gli occhi sotto lo sguardo di lui fisso sulla pettinatura, «io sono una donna colpevole, sono una donna cattiva, ma sono la stessa che allora vi ha parlato e sono venuta a dirvi che non posso cambiare in nulla». «Non vi ho detto questo», egli disse deciso e guardandola con odio diritto negli occhi. «E questo proprio mi aspettavo». Nell'impeto d'ira era ritornato di nuovo padrone di tutte le sue facoltà. «Ma come vi ho detto allora e come vi ho scritto», prese a dire con voce tagliente, stridula, «ora vi ripeto che io non sono obbligato a sapere questo. Io lo ignoro. Non tutte le mogli sono come voi generose tanto da affrettarsi a comunicare una notizia così piacevole ai mariti». Si indugiò in modo particolare sulla parola «piacevole». «Io ignoro tutto ciò finché il mondo lo ignora, finché il mio nome non è svergognato, e perciò vi dico soltanto che i nostri rapporti devono essere quali sono sempre stati e che solo in caso che vi compromettiate io sarò costretto a prendere delle misure per difendere il mio onore». «Ma i nostri rapporti non possono essere quelli di prima», disse Anna con voce timida, guardandolo con spavento. Nel vedere di nuovo quei gesti calmi, nel sentire quella voce penetrante, infantile e canzonatoria, la repulsione che ella sentiva per lui fece svanire quel sentimento di pietà che poco prima aveva sentito, e ora aveva soltanto paura, ma voleva a ogni costo chiarire la sua situazione. «Io non posso essere vostra moglie quando...» stava per cominciare. Egli si mise a ridere d'un riso cattivo. «Si vede che il genere di vita che avete scelto si è riflesso sulle vostre idee. Per quel tanto che io rispetto e disprezzo e questo e quello, rispetto il vostro passato ma disprezzo il presente, ero ben lontano dalla interpretazione che voi avete dato alle mie parole». Anna sospirò e chinò il capo. «D'altra parte non capisco come, avendo voi tanta spregiudicatezza», continuò riscaldandosi, «da annunziare a vostro marito la vostra infedeltà, senza trovare a quanto sembra nulla di biasimevole in questo, stimiate ora riprovevole l'adempimento dei doveri di moglie nei riguardi del marito». «Alexei Alexandrovich, che cosa mai vi occorre da me?» «Mi occorre non incontrare qui quell'uomo e che vi comportiate in modo che né il mondo né la servitù possano accusarvi, che non lo vediate. Mi pare che non sia molto». «E in compenso di questo godrete dei diritti di una moglie onesta, senza adempierne i doveri. Ecco tutto quello che ho da dirvi. Ora devo andar via, non pranzo a casa». Si alzò e si diresse verso la porta. Anche Anna si alzò. Egli, inchinandosi senza proferire parola, si fece precedere da lei.